qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Salutiamo i nostri radioascoltatori, qui Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Ecco, oggi andiamo a cercare di approfondire, di sviscerare alcune problematiche inerenti la Seconda Guerra Mondiale e quello che ha preceduto la Seconda Guerra Mondiale. Perché io penso che sia necessario esaminare proprio il processo storico per cui si è arrivati alle contraddizioni attuali, le contraddizioni che vediamo tutte all'interno del sistema mondiale, ma oggi esamineremo in particolare quello che è successo e che bisogna conoscere per evitare che succeda nel futuro, comunque per trovare dei rimedi atti a far fronte a questo. Ecco, adesso noi andremo a discutere di due date importanti. Quali sono queste due date? Le due date importanti sono il 22 giugno del 1941, quando la Germania hitleriana ha dichiarato guerra alla Unione Sovietica, e il 22 giugno del 1944, quando c'è stata quella che non è molto conosciuta, ma è stata la più grande battaglia, la battaglia decisiva che ha determinato le sorti della Seconda Guerra Mondiale, ed è l'operazione Bagration, dove praticamente il 22 giugno è stata anche una scelta voluta dallo Stato Maggiore sovietico, dal governo sovietico, per fare che cosa? Per ripagare con la stessa moneta i tedeschi che avevano aggredito. Ecco, qua si tratta di capire alcune cose. Per esempio, una cosa importante da capire è che la Seconda Guerra Mondiale è stata preceduta da due elementi, da due fatti politici e diplomatici importanti. E sono, quali sono questi due fatti? Il primo è il patto di Monaco e il secondo è il cosiddetto patto Molotov-Ribbentrop. Ecco, se noi non inquadriamo questi due patti, queste due azioni diplomatiche, non riusciamo a capire quello che è successo successivamente. Non dimenticando che nessuno o pochissimi in Occidente hanno esaminato il patto di Monaco, anzi si è sempre detto che il patto di Monaco era un patto che doveva salvaguardare la pace. No, il patto di Monaco non era un patto che doveva salvaguardare la pace. Il patto di Monaco è stato voluto sia dai tedeschi, ma principalmente anche dagli inglesi e dai francesi, i quali col patto Molotov-Ribbentrop, col patto di Monaco, e dopo poi c'è stato il successivo patto Molotov-Ribbentrop, ma comunque nel 1938 la Inghilterra e la Francia volevano fare un patto con la Germania hitleriana per spingere la Germania hitleriana verso l'Unione Sovietica. Cioè, loro hanno preso come oro colato quello che diceva Hitler nel suo libro, quando diceva che la salvezza della Germania è nei vitali territori ad est. Cioè, la Germania industriale aveva bisogno di avere a est l'Ucraina, la Bielorussia e la stessa Polonia per poter come zone agricole e dove sviluppare, cioè dare la possibilità di un sviluppo anche demografico della Germania. E l'Inghilterra e la Francia faceva comodo questo, perché in sostanza dicevano che la Germania vada a est, si sviluppi ad est e noi manteniamo comunque i nostri imperi in Asia e in Africa. Ecco, questo era il piano dell'Inghilterra, della Francia e della Germania. Queste tre nazioni con quel patto difendevano i loro interessi. Ah, non parliamo dell'Italia, l'italietta delle briciole che Mussolini ha dato lì per fare un po' il pavone e per avere qualche briciola. Ecco, non dimentichiamo che nel patto di Monaco, siccome si discuteva di caratteristiche generali dell'Europa, l'Unione Sovietica ha detto allora partecipiamo anche noi a quel patto, e è stata respinta dalle quattro nazioni che hanno partecipato al patto di Monaco. Ecco, questo è un elemento. E credo che questo elemento sia importante e sia la diretta conseguenza dopo del patto Molotov-Ribbentrop, perché l'Unione Sovietica ha detto ma come, se voi fate un patto per spingere la Germania verso est, verso attaccarci noi faremo, cerchiamo di fare di tutto perché non sapessero che ci sarebbe stato comunque il conflitto tra l'Unione Sovietica e la Germania, ma per ritardarlo il più possibile. Allora a quel punto hanno fatto il patto Molotov-Ribbentrop. Ecco, il patto Molotov-Ribbentrop è durato, diciamo così, ha posticipato la guerra di un anno abbondante tra la Germania e l'Unione Sovietica. Ecco, naturalmente tutti adesso, ma soprattutto spinti dai polacchi, attenzione i polacchi, che sono stati sempre alleati della Germania, non li dimentichiamo, perché noi non ci dimentichiamo, anche se la stampa, i pennivendoli italiani e non solo non la ricordano. E in Spagna i piloti polacchi combattevano assieme alla Legione Condor tedesca contro la legittima Repubblica Spagnola ed erano a fianco e hanno contribuito alla vittoria di Franco in Spagna. Ecco, non dimentichiamoci tutto questo, no? E non dimentichiamo che ripetutamente l'Unione Sovietica ha detto alla Polonia e anche alla Cecoslovacchia di fare un patto con loro di mutua difesa, rifiutato sia dalla Polonia e sia dalla Cecoslovacchia. Quando poi c'è stato l'aggressione tedesca alla Polonia, in base al patto di Molotov-Ribbentrop, cosa è successo? È successo che l'Unione Sovietica ha ripreso non territori polacchi, perché nessun territorio polacco è stato annesso o comunque integrato nell'Unione Sovietica, cioè nel patto Molotov non c'era questo, c'era semplicemente riappropriarsi dei territori della Bielorussia e dell'Ucraina che facevano parte dell'Unione Sovietica, riappropriarsi dei territori che la Polonia dopo la guerra nei primi anni 20 contro l'Unione Sovietica si era impossessato ed aveva allargato la Polonia ha territori bielorussi e ha territori ucraini. Quindi non è stato occupato nessun territorio polacco da parte dell'Unione Sovietica frutto del patto Molotov-Ribbentrop. Ecco, questo va detto e non dobbiamo dimenticare che appunto è stata la Germania il 22 giugno del 1941 ad aggredire la Unione Sovietica. Ecco, poi il 22 giugno del 1944 c'è stata la più grande battaglia della Seconda Guerra Mondiale, la battaglia che ha deciso, decisiva per la storia della Seconda Guerra Mondiale, per la sconfitta tedesca, e dove e dobbiamo sempre ricordare che c'è stato Churchill che ha chiesto ripetutamente a Stalin di attaccare in a est per sottrarre forze tedesche che stavano respingendo e stavano combattendo in Normandia. Ecco, e lui ha chiesto espressamente che venga questo, e questo è avvenuto, e da quel momento, dal 22 giugno del 1944, c'è stata l'operazione Bagration, che è stata condotta in maniera magistrale dalle forze dell'Armata Rossa, e soprattutto del piano messo in atto dal maresciallo Rakosowski, che è stato il maresciallo, il più grande stratega che ha espresso nella Seconda Guerra Mondiale, e direi uno dei più grandi strateghi che abbiano combattuto da sempre nel mondo, che ha saputo fare delle cose che i tedeschi hanno detto non erano possibili, cioè attraversare le paludi della Bielorussia, perché lui era comandante del primo fronte bielorusso, e ha accerchiato sostanzialmente le armate tedesche e le ha messe in ginocchio. Questo è il riassunto. E non dimentichiamoci che questo maresciallo Rakosowski ha salvato Mosca con la sedicesima armata, ha impedito ai tedeschi di accerchiare Mosca e di sconfiggere l'Armata Rossa. Non dimentichiamo che chi ha vinto a Stalingrado non è stato né Chukov né Zhukov, ma è stato il maresciallo Rakosowski, il quale comandava il fronte del Don, e ha accerchiato la sesta armata a Stalingrado e ha distrutto la quarta armata corazzata tedesca che era stata impiegata per liberare Stalingrado. Ha sconfitto le forze della sesta armata e della quarta armata, e ha costretto i tedeschi ad arrendersi, e i tedeschi non si sono arresi, e chi ha firmato, ha accettato la resa, è stato il maresciallo Rakosowski, che per la precisione allora era tenente generale, non era ancora maresciallo, perché è diventato maresciallo dopo. Ha partecipato ovviamente alla battaglia di Kursk, ha partecipato alla battaglia di Kharkov, e poi ha partecipato praticamente all'accerchiamento di Berlino, e è vero che tutti dicono che è entrato Zhukov a Berlino, ma Zhukov è entrato a Berlino perché il secondo fronte bielorusso comandato da Rakosowski ha accerchiato e spazzato via tutto quanto quello che si contrapponeva a loro. Non dimentichiamo inoltre che lo stesso Rakosowski, che è stato l'artefice del piano dell'operazione Bagration, per fare questo ha dovuto litigare per due giorni con Stalin, che era l'unico che si poteva permettere di litigare con Stalin tra tutti i marescialli e i generali sovietici. Ecco, adesso andiamo brevemente, perché forse l'ho tirata anche troppo lunga, esaminare la questione che è più controversa, che è quella di Varsavia. Allora, dopo l'operazione Bagration, il fronte russo dell'Armata Rossa è progredito di 500 km ed è arrivato alle porte di Varsavia. È arrivato alle porte di Varsavia con tutto da riorganizzare, perché la sussistenza era molto distante, tutti i rifornimenti, dovevano riorganizzare il primo fronte bielorusso, perché effettivamente non è che loro hanno fatto una passeggiata allegorica per andare da Bielorussia fino a Varsavia, ma hanno dovuto combattere avendo morti, feriti, sangue e erano stanchi. A quel punto il cinico Cerci ha imposto sostanzialmente al governo polacco di Londra di scatenare l'insurrezione a Varsavia, così da costringere l'armata rossa a intervenire per aiutare, comunque per completare la liberazione di Varsavia. Ecco, questo è stato un crimine volutamente commesso da Cerci e dal governo polacco di Londra, in quanto nella strategia tedesca cosa è successo? È successo che hanno piazzato tutte le migliori quattro divisioni corazzate delle SS a Varsavia per fronteggiare con tutti i rifornimenti e con tutto quanto quello che erano riuscito a racimolare. C'era la Hermann-Göring, c'era la Todt-Kampf, c'era la Das Reich, c'erano tutte le migliori divisioni corazzate tedesche piazzate a Varsavia. E cosa sarebbe successo se Rakosowski avesse, è stato proprio Rakosowski, perché Stalin, per quello che ne so io e quello che non dicono i penivendoli, voleva entrare a Varsavia. Rakosowski l'ha sconsigliato perché ha detto: subiremo una sconfitta che permetterà, e questo era il disegno di Cerci, ai americani e inglesi di arrivare primi a Berlino, perché noi saremmo stati fermati e comunque per un lungo periodo a Varsavia e prima della vistola. Ecco, questo è il disegno strategico di Cerci. Rakosowski, che oltretutto è un polacco, ha detto: no, dobbiamo prima riorganizzare il primo fronte bielorusso e dopo che abbiamo riorganizzato il fronte bielorusso noi attaccheremo. Intanto hanno fatto una manovra di accerchiamento delle forze tedesche attraverso Praga. Ecco, questo, e poi hanno preso la Pomerania, eccetera. Ma questo è stato quello che è avvenuto a Varsavia. E dopo, tanto è vero che da quel momento in poi il governo polacco a Londra è stato non più tenuto in considerazione, e anzi si è formato un governo polacco che era vicino all'Unione Sovietica, questo da quel momento in poi era il famoso governo di Lublino, e da quel momento in poi ha fatto lui le veci di essere governo polacco. Ecco, questo è quanto che è avvenuto. Poi non dimentichiamo che naturalmente io ho studiato, posso dire di aver studiato abbastanza approfonditamente quanto fatto dal maresciallo Rakosowski. È uno che vorrei sottolineare, è stato messo in carcere da Stalin prima della seconda guerra mondiale, poi quando ha avuto bisogno l'ha richiamato e l'ha messo a difesa di Mosca. Quindi quando finita la guerra lui ha continuato a servire il popolo sovietico, e poi è diventato anche ministro della difesa della Polonia, poi è tornato in patria, nella sua patria adottiva, diciamo così, e si è comportato sempre con dignità. Questo grande maresciallo, questo grande soldato, io lo considero il migliore soldato fino adesso apparso nelle varie vicissitudini del mondo. E con questo chiudiamo questa trasmissione, sperando di poter fare un po' di luce su quanto i penivendoli a servizio, i Zerbini a servizio del potere, non fanno mai, perché loro dicono delle cose e guardano quanto possono ricavare da chi li paga. Vi saluto tutti quanti e a risentirci alla prossima trasmissione.